Buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi ha tenuto compagnia per tutto il mese di agosto e proseguirà anche nella prima settimana di settembre e che, come nella scorsa stagione, vi porta a conoscere donne, le loro vite, le loro professioni, le loro passioni e attraverso tutto ciò impariamo anche a scoprire pezzi di realtà. Da una prospettiva rigorosamente femminile. Do subito il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è un'avvocata e si chiama Grazia Cesaro.
Buongiorno a tutti, un saluto particolare agli ascoltatori di Radio Popolare, grazie a Serena per l'invito.
Grazia si occupa in particolare di diritto dei minori e delle famiglie, sia a livello nazionale che internazionale. Quindi, un incarico dalle responsabilità a livelli molto molto alti. Ti vorrei chiedere innanzitutto, Grazia, perché hai deciso di occuparti proprio di questo?
Bella domanda. Io sono un'avvocata di diritto di famiglia minorile, quindi mi occupo, come si suol dire, appunto, sia di separazioni, divorzi e anche poi invece delle difese dirette come avvocato dei minori all'interno dei conflitti che normalmente riguardano appunto anche i loro genitori. Ho deciso di occuparmi di questo perché dopo la laurea in giurisprudenza, un po' per caso, perché io in realtà avevo fatto una domanda anche per diventare giornalista RAI, non sono riuscita a entrare a quel concorso. Contemporaneamente la vita è sempre complicata, è sempre strana, è sempre bizzarra. Avevo fatto una domanda per entrare alla specialità di medicina in criminologia clinica con indirizzo psicosociale. Lì sono passata, invece per 3 anni mi sono occupata delle perizie e delle consulenze. Mi sono subito affezionata moltissimo a quelli che erano gli approfondimenti che riguardavano appunto le famiglie e i minori. Sono diventata contemporaneamente poi avvocato e criminologa specialista e lì ho deciso che avrei sicuramente difeso i minori e poi sono passata a difendere le famiglie. Ho fatto un percorso un po' inverso rispetto ai miei colleghi che oggi difendono minori, che normalmente sono invece più familiaristi, hanno iniziato seguendo la difesa dei genitori nelle separazioni e poi si sono appassionati alla difesa minorile. Io ho cominciato a difendere prima i minori coinvolti nei procedimenti di adozione, i minori che commettevano reati. Sono entrata nelle carceri minorili, nei procedimenti nei quali i minori avevano, delle situazioni di grandissima sofferenza. E dopo questo io ho invece approcciato alla difesa degli adulti, quindi un lavoro che comunque mi piace tantissimo.
Che adesso quindi questi due tipi di difesa si svolgono contemporaneamente o sei passata proprio a un altro settore?
L'indirizzo nostro è sempre un indirizzo di avvocati che si occupano di diritto di famiglia. All'interno, quindi, gli avvocati che si occupano di separazioni, divorzi, eccetera, eccetera. All'interno di questa area è il tribunale che, a seconda della particolare, formazione, nomina l'avvocato dei minori nei procedimenti. E quindi, nel mio caso, io sono stata nominata subito, quindi prima dei minori e poi appunto sono entrata ad essere avvocato di famiglia, perché io avevo la specialità in criminologia clinica. Quindi, pur essendo un avvocato giovanissimo, quindi non avendo esperienza maturata nel campo del diritto di famiglia, però avevo una specialità che mi aveva portato ad approfondire delle tematiche che poi sono tematiche che affrontiamo quotidianamente, anche nelle cause di separazioni più conflittuali, nell'adottabilità, nei giudizi in cui vi sono condotte pregiudizievoli nei confronti dei minori più gravi. Quindi ho iniziato subito a occuparmi di quello e devo dire ho iniziato subito anche a formare i miei colleghi per imparare a difendere i minori, perché comunque quando tu difendi un minore ovviamente devi avere un approccio molto diverso rispetto a quello che hai con un adulto, al di là delle tecniche di colloquio, di valutare il migliore interesse del minore. Insomma, è una professione bellissima, ma che necessita sicuramente di una grande formazione. Io da subito ho iniziato anche proprio a insegnare. Penso che tutti gli avvocati di Milano, mi conoscano quantomeno perché ho partecipato a tutti i corsi di formazione dal 92, quando sono diventata specialista, fino a oggi.
Formazione e aggiornamento, perché sì. Dico banalmente, comunque, come tutto, le situazioni si trasformano nel tempo. Sono diversi anni che lavori in questo sì. campo, e da questo punto di osservazione hai individuato un trend, soprattutto nelle famiglie, per esempio nelle ragioni per cui le famiglie si separano e nelle modalità, le modalità con cui affrontano una separazione.
Ma questo, guarda, te lo posso dire anche proprio da avvocato familiarista. Io appunto ho iniziato negli anni 90, dove la famiglia era un po'... cominciavano sicuramente appunto le prime separazioni. Le situazioni erano molto più ingessate quanto ai ruoli. Considera che in quegli anni l'affidamento era solo in capo alle madri. I padri avevano il diritto di visita, le madri lavoravano poco oppure non lavoravano, per cui avevano degli assegni di mantenimento, i padri vedevano i figli molto meno. Oggi stiamo parlando appunto di affido condiviso per i genitori, di tempi molto più ampi per i padri. Le madri comunque hanno, fortunatamente lo diciamo tutti anche tra noi matrimonialisti, una emancipazione lavorativa che poi gli aiuta anche a essere delle brave madri, secondo noi. E detto ciò, se proprio devo dire, i motivi di conflitto, cioè quelle condotte che poi vanno a impattare sulla vita dei minori, posso dirti che a mio avviso sono quasi uguali invece. Cioè questo è cambiato tanto, no? Sono cambiati i ruoli, sono cambiati... Però è vero che cioè la costanza io la ritrovo nel fatto che quando i genitori si separano, il loro primo punto di osservazione è un po' guardare se stessi, le proprie ferite, quelli che sono i vissuti negativi verso l'altro, non anteponendo invece lo sguardo che dovrebbe essere lo sguardo dei bambini, dei ragazzi coinvolti, che in qualche modo hanno comunque diritto a una bigenitorialità completa, quindi a non avere offuscato uno dei due ruoli. Nonostante questo, bisogna dirlo, dagli anni 90 ad oggi abbiamo oggi molti più strumenti quindi che aiutano le coppie, quindi per carità le problematiche sono simili, ma sicuramente oggi le coppie sono molto più aiutate, ci sono molti più strumenti, a partire dalla mediazione alla possibilità appunto di ricorrere ai coordinatori genitoriali. Insomma, oggi abbiamo molti più strumenti che aiutano i genitori a rendere meno gravose le separazioni sulla vita dei bambini e dei ragazzi.
È arrivato il momento di prenderci una primissima pausa musicale con uno dei brani che Grazia ha portato in trasmissione come tradizione per A Parla con Lei, e iniziamo con Pierangelo Bertoli.
Adesso che farò, non so che dire, io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo, riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo, e le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto, le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti, canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
A muso duro di Pierangelo Bertoli è la canzone che Grazia Cesaro, avvocata minorile e di famiglia, ha deciso di portare fra i brani. Qui a Parla con lei, e quindi ti chiedo, Grazia, come mai proprio questo brano?
Allora, sì, perché è un brano che ho citato espressamente proprio nel mio primo romanzo, che è Ballare sotto la pioggia. E questo, la citazione l'ho fatta perché questo brano è il brano che nei momenti un pochino di, così, di tristezza, di abbattimento, eccetera, eccetera, per noi in famiglia era un po' un mantra. È un mantra di riprendere, andare avanti. E quindi per me ogni volta che lo sento, qualsiasi cosa succeda, vuol dire ok, prendi e vai avanti.
Allora, quindi Ballare sotto la pioggia, edito da Feltrinelli, uscito all'inizio dell'estate, è un romanzo, l'hai detto, sì. Il tuo primo romanzo, dentro cui precipitano non solamente la tua attività professionale, le tue competenze, capacità professionali, ma anche la tua storia.
Sì, la scelta è stata questa. Io vengo appunto, sono una tecnica, vengo dalla saggistica, non è il mio primo libro, diciamo, però sicuramente è il primo libro che, pur uscendo, diciamo, con scintille, quindi non narrativa Feltrinelli, ma una collana, diciamo così, più ibrida, più quindi anche legata alla saggistica, si presenta, lo dichiaro da subito, come un romanzo, perché è la storia di una separazione di una famiglia negli anni Ottanta, una storia particolarissima, una guerra dei Roses intensissima, con questa particolarissima prospettiva, punto di vista, che è quello dei ragazzi coinvolti. È una storia che appunto ha dei richiami autobiografici, e la particolarità di questo romanzo è che, proprio perché l'ho scritto io, Feltrinelli mi ha chiesto anche di dire: bene, queste sono cose che sono successe negli anni 80, oggi come sarebbe per la tua esperienza giuridica? Per cui chi lo leggerà avrà la possibilità sia di leggere tutta la storia veramente rocambolesca di questa famiglia, che poi diventa la storia dei tre ragazzi che sono coinvolti in questa separazione, ma anche la possibilità, perché vi saranno, sono in particolare quattro momenti nei quali io invece porto il lettore nel mio studio legale con dei casi particolari in cui dico oggi noi potremmo utilizzare degli strumenti che ai tempi non c'erano, che potrebbero essere sicuramente molto utili. Quindi ha una, come dire, ha sicuramente una costruzione molto particolare. Lascio al lettore la possibilità di leggere integralmente il romanzo, oppure, come dico io, come dire, fare un po' di montagne russe nella lettura, ma non c'è nulla di più poliedrico della realtà, quindi in qualche modo potrebbe essere anche il suo bello. E molti mi dicono che in realtà scelgono anche questo percorso di lettura accidentati e ne escono poi arricchiti sia quanto alla lettura, insomma, della storia, ma anche quanto a alcuni strumenti che effettivamente non si conoscono. Quindi
la decisione di passare dalla saggistica pura a questa narrazione con elementi anche di, insomma, di tecnici è avvenuta per quale motivo?
Perché allora ci sono state due confluenze. Proprio partendo dalla saggistica, io dovevo fare la prefazione a un testo molto bello di due, tra l'altro, terapeuti infantili, e lì questo testo riportava il fatto che chi lavora a contatto, insomma, con i minori deve anche prima interrogarsi molto su quelle che sono le sue vicissitudini familiari, le sue interferenze sostanzialmente emotive nel proprio lavoro, no? E io, commentando il testo, avevo detto che mi sembrava una espressione molto appropriata. Finito di fare la prefazione, a quel punto ho detto, beh, insomma, però in fondo anch'io ho una storia un po' particolare, e mi sono messa a scriverla. Una volta che l'ho scritta, però, l'avevo scritta, diciamo, più con quella finalità lì, cioè di capire meglio io, mi sono resa conto che quella storia, in realtà, poteva dire tantissimo, questa storia di separazione, poteva parlare direttamente anche ai genitori, perché li avrebbe aiutati a vedere il punto di vista dei ragazzi che sono coinvolti, e ai ragazzi, su cui io spero che possa arrivare anche, partendo chiaramente da un'età adeguata, insomma, anche ai ragazzi capire quali sono le loro potenzialità per non farsi sopraffare, diciamo così, dalle dinamiche estremamente pesanti, no, che vengono convogliate in una separazione. Perché in fondo l'avventura poi dei tre ragazzi, per chi leggerà il romanzo, loro sono estremamente creativi, non si fanno sopraffare per nulla, nonostante, ribadisco, la situazione in cui si sono poi loro trovati è sicuramente una situazione estrema, cioè io stessa non mi sono mai, diciamo, in 33 anni trovata ad affrontare una storia come quella che ho raccontato.
L'elemento autobiografico che tu hai messo in questo lavoro, no? Che è proprio anche un dono, suona come un dono a chi si ritrova in una situazione del genere, che tu gestisci dal punto di vista personale, ma che appunto hai vissuto anche nella tua vita. Questo lavoro, la creazione di questo lavoro ha fatto riemergere emozioni, ricordi che erano sommersi?
Ma sì, è stato anche sicuramente, e guarda, se devo dirti, io il lavoro più importante che ho fatto, c'era uno scatolone, questo lo dico perché l'ho detto anche in un'intervista, noi avevamo uno scatolone in casa, in famiglia, dove c'erano tutti questi faldoni, no? Noi avvocati li conosciamo, le separazioni per noi hanno dei faldoni con su scritto un cognome tipo Rossi contro Bianchi, cioè tutto è questo, no?
Cioè con la parola contro.
Ok, poi ci sono quelli minorili che hanno il nome, il procedimento, però diciamo quelli di famiglia hanno il famoso contro. E noi avevamo, ovviamente, avendo avuto una vicenda familiare abbastanza complessa, un bello scatolone in cantina di tutti questi fascicoli contro. Naturalmente nella spartizione tra noi fratelli nessuno lo voleva, perché abbiamo detto, io ho detto, beh, insomma, proprio buttarlo no, lo tengo. L'ho tenuto, e devo dire da lì poi è partito sostanzialmente anche la voglia di essere un po' aderente a quella che era le dinamiche degli anni, di quegli anni, no? Cioè non ho voluto sovrapporre quella storia io sono 33 anni che mi occupo di diritto di famiglia, quindi di separazioni ne ho tantissime, ma volevo rimanere fedele a quelle parole, a quelle modalità, eccetera. E questo mi hanno aiutato, questo faldone, per ricostruire, diciamo, le dinamiche tra i nostri genitori. Mentre quando proprio io ho cercato di concentrarmi al massimo era comprendere le emozioni che avevamo noi ragazzi. Qui mi hanno aiutato anche mia fratella e io stessa, perché cercavo proprio di portare in modo estremamente genuino il nostro punto di vista, il nostro sguardo, anche che insomma chi lo leggerà vedrà è molto disincantato su alcune cose. Alcune cose a cui gli adulti attribuirebbero tantissima importanza, per i ragazzi ne hanno molta meno, alcune cose che invece per i ragazzi hanno importanza, per gli adulti ne hanno molta meno. Ecco lì sì, ho fatto proprio questo lavoro, proprio di, cercando più possibile di, che fosse un lavoro pulito, se vuoi.
In 33 anni di questo tipo di lavoro avrai ovviamente visto una casistica sterminata e estremamente diversificata. All'interno di questa casistica si possono ritrovare degli elementi ricorrenti e critici?
Come ti dicevo, allora, gli elementi prevalentemente, cioè gli elementi più critici è quando i figli non vengono utilizzati come una vera potenzialità, come qualcosa da proteggere, come qualcosa sulla quale come dire, investire anche energie negative, ma scattano dinamiche appropriative, scattano dinamiche di rivendicazione, a volte anche diciamo delle non so come dirti, delle pretese legittime, no? Però se vengono utilizzate a mo' di stalking, se vengono come dire reiterate, alla fine anche per i minori coinvolti non producono nessun tipo di beneficio, no? Ci trovo, ripeto, ma non voglio essere cattiva, perché io stessa dico, ripeto, noi siamo stati così coinvolti in una separazione da Guerra dei Roses davvero abbastanza forte, e entrambi alla fine lo diciamo, insomma siamo rimasti legati a entrambi i genitori, però a volte ci trovo veramente una scarsa attenzione nel dire che ci si sta occupando dei figli. Di fatto però non lo si sta facendo, ecco questo, perché poi tutti dicono che si stanno occupando dei figli, fanno delle richieste per il bene dei figli, però di fatto questo invece non ha una ricaduta in termini di benessere sui figli. Quindi questa è una costante su quale io inviterei. Per questo io davvero spero che il libro possa un po' viaggiare nelle famiglie, così, perché forse invece guardare lo sguardo, leggere il libro, entrare un po' nelle emozioni dei ragazzi potrebbe aiutare a evitare degli errori.
Ballare sotto la pioggia è un libro che parla di della separazione di una famiglia vista proprio dai i tre figli di questa famiglia, e quindi forse la seconda canzone che adesso ascoltiamo, portata da Grazia Cesaro, ha a che fare con questo.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know. I have to go.
Father and Son di Cat Stevens, portata da Grazia Cesaro, avvocata di famiglie minori che si occupa da 33 anni di questi temi. Un mestiere, questo, che mi fa pensare che bisogna essere anche un po' psicologi, no? E mi chiedevo, sono compresi studi di psicologia nella carriera di un avvocata che si occupa di questi temi?
No, come dicevo, questa scelta mia di abbinare questa specialità di criminologia era stata ai tempi così una mia scelta, ma non per nulla prevista. Anzi, la mia carriera normale sarebbe stata quella forse di andare a lavorare nel carcere o comunque di fare questo. Altro, insomma, più indirizzato verso il diritto penale. Sicuramente servono, diciamo, possono servire, e questo la legge lo prevede, se tu difendi un minore all'interno di un processo penale, ma purtroppo, perché dicono in questo caso il difensore del minorenne nel processo penale non deve conoscere solo di diritto ma anche di psicologia dell'età evolutiva, ma paradossalmente quando invece tu difendi un minore da 0 a 18 anni nei procedimenti civili in quali sono coinvolti, ribadisco, situazioni di altissima conflittualità familiare, situazioni in cui i minori sono oggetti di violenza all'interno della famiglia, situazioni estreme nei quali è necessario, c'è un abbandono irreversibile, per cui è necessario procedere all'adozione, insomma, all'allontanamento dei minori. Paradossalmente ad oggi non abbiamo una legge che prevede che gli avvocati che vengono nominati dal tribunale debbano avere anche competenze extragiuridiche. Questa è una grandissima mancanza. Per questo motivo, diciamo, i consigli dell'ordine spontaneamente si sono già organizzati offrendo anche delle formazioni interdisciplinari agli avvocati che poi danno la disponibilità a essere inseriti negli elenchi per fare gli avvocati dei bambini, diciamola così. Però capite voi che questa, cioè, è una mancanza incredibile, no? Cioè, non puoi difendere da 0 a 18 nei conflitti familiari. Io ho detto in un articolo, li ho chiamati i caschi blu, i caschi ONU, no? Nelle separazioni, ma noi veramente entriamo come caschi ONU, certo, nelle guerre. E lo strumento del diritto, per chiunque si occupi di questa materia, è sicuramente uno strumento importante, ma non può essere
l'unico. Non è l'unico.
No.
Qual è il tuo approccio? Lo dicevamo prima, è la centralità dei figli, sì, dentro una separazione. Quali sono i messaggi che vanno ai genitori affinché questo avvenga concretamente, non solo sulla carta o nelle intenzioni?
Ma i messaggi che noi cerchiamo, insomma, che vengono
dati, cioè gli strumenti.
Certo, considera che oramai noi abbiamo anche gli avvocati della famiglia, no? Adesso c'è stata un'evoluzione, anche l'avvocato della famiglia deve comunque compartecipare, no? Quando ci sono dei minori, all'interesse, al fatto che il procedimento in cui sono coinvolti tutti abbia comunque anche una finalità di tutela dell'interesse del minore, quindi un po' tutti dobbiamo compartecipare, non solo più l'avvocato che viene nominato per i minori. Quando mi trovo come avvocato di famiglia nelle situazioni più conflittuali, nei quali vedo che ci sono situazioni estremamente complesse e in cui vedo che c'è un po' uno smarrimento del punto di vista del minore, perché vi è una grandissima positività nei confronti dell'altro genitore, io ad esempio lavoro sempre facendo delle proiezioni sul futuro, no? Dico, guardi, noi siamo qua per poco tempo, il nostro procedimento di separazione potrà durare un anno, due anni, eccetera, ma se quando il vostro bambino, a volte sono anche bambini, quando il bambino sarà la laurea, fuori da quella porta sarete sempre in due. Quando si sposerà ancora più in là, fuori sarete sempre in due. Se ci sarà un intervento grave, mi dispiace dirlo, però a volte anche così, chi sarà veramente preoccupato sempre fuori dalla porta della sala operatoria sarete voi due, quindi è con voi due che dovete fare i conti. Cioè il nostro intervento, se voi non avete una prognosi di futuro, una prognosi di trasformazione, anche di speranza nell'evoluzione della relazione, in qualche modo questo sicuramente non avrà degli effetti benefici sul vostro bambino, ecco, bambino, figli, eccetera. Spostare in là lo sguardo, cioè capire che tu in quel momento sei così, ma che effettivamente questa vita, questo pezzo qua non è per sempre, che questo pezzo può spostarsi rispetto a andando forme nuove relazioni, ma anche nuovi modi, no, di collaborazione, è quello che noi possiamo fare concretamente per aiutare i genitori a vedersi sostanzialmente in una nuova dimensione che veda al centro i loro figli.
Si deve instaurare un rapporto di fiducia, no? Fra gli avvocati e le famiglie, sia con i genitori e con i figli. Anche qua, quali sono, per esempio, verso i minori le strategie per ottenere la fiducia dei minori, che poi anche a seconda dell'età sarà più o meno difficile da ottenere?
Non, questo non è facile per nulla, ripeto, anche io che lo insegno e che in qualche modo lo dovrei anche aver studiato in modo abbastanza approfondito, ma proprio per la, come dire, per l'ampiezza dei casi nei quali tu puoi essere investita, come ti dicevo, puoi essere in una adottabilità di un neonato, ma puoi essere in un gravissimo conflitto genitoriale di un adolescente che non vuole vedere il padre, quindi proprio perché c'è una, come dire, diversissime possono essere le situazioni, il rapporto di fiducia deve essere ogni volta costruito passo per passo e la cosa a cui noi diamo, o meglio io cerco di dare maggiormente attenzione, è che in quel momento io veramente voglio capire chi è che ho davanti e quali possono essere le cose che lui vuole che io in qualche modo rappresenti di lui davanti al giudice, no? Questo per me proprio è molto importante, percepire in qualche modo anche la genuinità di quelle che sono, che possono essere i suoi bisogni e i suoi desideri, e non è assolutamente sempre semplice, insomma, in alcuni casi quando hai a che fare con minori, come dire, molto piccoli, è evidente che tu devi ragionare, no, in termini di come dire, valutazione per il loro benessere. In altri casi invece hai proprio bisogno di una loro, di un'alleanza, perché possono aprirsi e possono capire, possono esprimerti quello che, di cui hanno veramente bisogno.
Dal punto di vista anche tecnico, legislativo, il nostro sistema giuridico offre dà la possibilità che i minori abbiano quella centralità di cui hanno bisogno?
Allora, come dico anche in Ballare sotto la pioggia, di passi avanti ne sono stati fatti rispetto agli anni Ottanta. In quegli anni, per farvi degli esempi, appunto, non si parlava di avvocati dei minori nei procedimenti di separazione, ma neanche nelle potestate. Forse c'era solamente nell'adottabilità. Oggi, nelle situazioni ad alta conflittualità, grazie alla riforma Cartabia, che è una riforma estremamente recente, che però proprio ha messo mano al nuovo processo di famiglia e quindi anche minorile, è possibile che appunto vengano nominati gli avvocati dei minori nelle separazioni. E, altri strumenti, secondo me, sono stati molto importanti, che sono stati predisposti sempre dalla legge della Cartabia. Per farvi un esempio concreto, nelle separazioni un tempo negli atti noi scrivevamo, ma lo dico anch'io, no, solamente i fatti che ci raccontavano i clienti. A volte dicevano i giudici, così presi i nostri da dirci tutta la loro vita, cosa avevano sofferto, eccetera, eccetera, dei minori c'era solo il nome e il cognome e a volte neanche la data di nascita. Io ovviamente mettevo più informazioni possibili, però i giudici dicevano che non era sempre così. Ora, con la separazione, invece, i genitori devono compilare dei piani genitoriali, che sono proprio, come dire, dei format nei quali non solo loro devono dire la data di nascita, il nome e cognome, ma devono dare anche tutte le informazioni relative alla vita dei loro figli, se hanno dei bisogni speciali, ad esempio per la scuola, se seguono delle cure particolari omeopatico, piuttosto che delle esigenze particolari di cura, quali sono i loro interessi, quali sono gli orari dei loro corsi, se fanno attività agonistica, se sono iscritti agli scout. Capite che e poi devono anche dare quella che è per loro la loro progettualità futura della vita dei figli con la separazione. Capisci che questa che è una piccola cosa, che però è fondamentale, peraltro insomma di proprio di questa proposta, su questa cosa io avevo scritto ai tempi ed era qualcosa che io richiedevo, no? Dicevo, nelle separazioni deve esserci una parte completamente dedicata alle informazioni sui minori, se no le decisioni che verranno prese dai giudici saranno sempre delle decisioni che saranno sulla testa dei minori, non modellate sulle loro esigenze. Oggi, ad esempio, rispetto a questo, il fatto che il giudice abbia tutte le informazioni relative alla vita dei figli rende sicuramente anche le decisioni, gli accordi dei genitori, ma anche le decisioni in mancanza di accordi, molto più, come dire, tailor made sulle esigenze dei ragazzi. Insomma, questo è stato un altro ottimo strumento, così come, io lo dico, la mediazione, che oramai per tutti noi è lo strumento principe per come dire, ragionare veramente concretamente sulla vera cogenitorialità, perché sono gli stessi genitori che si mettono in gioco, si accordano, riescono a trovare degli accordi, si impegnano a rispettarli lavorando su loro stessi con l'aiuto di un mediatore. Anche su questo la Cartabia ha valorizzato moltissimo
questo ruolo.
Sì.
Quindi abbiamo visto che la situazione è migliorata, cosa c'è ancora? Cosa sarebbe urgente da migliorare?
Ma allora, adesso io poi non voglio, come dico, quando poi mi parte la devia saggistica divento noiosa, quindi fermami perché io appunto mi occupo da 33.
Se riusciamo a tradurlo in parole semplici, qualcosa su cui anche appunto per la società civile fare...
Allora, per la società civile, allora, intanto, come ti dicevo, questo fatto che tutto questo mondo, gli avvocati e i magistrati, così deve essere un mondo specializzato, no? Cioè deve essere un mondo che si occupa di questo. È inutile che noi continuiamo a pensare che questa non è una materia che può essere una materia trattata, come dire, da generalisti. Non sia l'avvocato del minore ma anche l'avvocato che fa famiglia, tant'è che oggi noi parliamo di specializzazione degli avvocati che devono fare dei percorsi ad hoc. Su questo c'è una legge e infatti si sta lavorando, ci sono le prime scuole, forse è poco conosciuto, ma sono partite delle scuole proprio di specializzazione, così l'utenza avrà la possibilità non solo di rivolgersi all'avvocato dell'amico, ma di poter chiedere, mi scusi, ma lei ha il titolo di specialista, non perché si fa pubblicità, ma perché questo viene riconosciuto dal nostro organo.
Quindi, primo punto, maggiore specializzazione.
Maggiore specializzazione di tutti. Questo deve essere assolutamente al primo posto. Secondo punto, il nostro mondo è un mondo che è inserito, è un mondo che io dico sempre di vasi comunicanti. Ok? Non può funzionare solo il fatto che funzioni il tribunale, diciamo la specializzazione. Considera che nelle situazioni di maggior pregiudizio, ad esempio quando noi pensiamo anche all'intervento di educatori, abbiamo necessità di servizi sociali, quindi di welfare, di comunità, ecco, considera che questo mondo adesso è molto in crisi, quindi anche a questo dobbiamo pensare. Quindi quando noi pensiamo a questo, come dire, a questa complessità, dobbiamo sempre pensare al fatto che non può funzionare solo una cosa, deve funzionare tutto il sistema, perché gli effetti positivi vanno a cascata. Se io non posso avere un educatore quando vedo un nucleo familiare in crisi, perché mi dicono che questo educatore può essere solo un'ora alla settimana, tu capisci che anche se io sono dal miglior tribunale, con il miglior avvocato del minore, con il miglior avvocato, io non riesco davvero a realizzare questa cosa. Pertanto anche da questo punto di vista, secondo me, non dobbiamo mai dimenticare che gli investimenti in questo campo sono degli investimenti importanti che rendono poi in termini di beneficialità di tutta la società, cioè avere, come dire, dei nuclei familiari più stabili, avere la possibilità dei ragazzi, adesso non sto parlando solo della dispersione scolastica, ma insomma capiamo tutti che lavorare proficuamente in questo ambito può sicuramente dare anche una forma di società più stabile, quindi benefici per tutti.
Beh sì, poi occuparsi di diritti significa sapere che un diritto non è mai isolato, no? Per il conseguimento di un diritto avviene grazie anche alla presenza degli altri. Ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale.
thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Con lei quest'oggi con Grazia Cesaro, avvocata dei diritti dei minori e di famiglia, che di cui un tema di cui si occupa non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, perché oltre a essere già stata presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorile è attualmente vicepresidente di ICALI, che è, diciamo, un organismo che si occupa di sottrazione dei minori a livello internazionale, che quindi un livello che diventa ancora più complesso, lo abbiamo visto nel caso, per esempio, di cui tu ti sei occupata, Grazia, di Ethan, il minore israeliano, l'unico sopravvissuto della famiglia perita nell'incidente del Mottarone, che a un certo punto era stato letteralmente sottratto dal nonno.
Sì, effettivamente occuparsi di sottrazioni internazionali, ICALIS è un'associazione di avvocati che si occupano di sottrazioni internazionali, è stato un punto di arrivo, no? Nella mia evoluzione, circa 20 anni fa ho pensato che ho capito che le famiglie stavano cambiando, no? Come c'è stato anche un saggio che ho fatto, la famiglia si trasforma, legami costituiti all'estero, questo era proprio un saggio, perché oramai le famiglie hanno sempre più elementi di internazionalità, pensate solo agli effetti dell'Erasmus, no? Per cui i nostri ragazzi si trasferiscono in altri paesi, mettono al mondo figli con una compagna di un'altra cittadinanza, e che cosa succede quando litigano? La sottrazione internazionale è chiaramente l'apice della, come dire, della, del conflitto e anche degli effetti dannosi sui minori, perché viene esercitata, come anche viene agita come un reato, e naturalmente perché a quel punto tutto ciò che tu puoi utilizzare per ripristinare sostanzialmente la situazione di tutela dei minori sono sempre è dovuto grazie a convenzioni internazionali. Quindi a quel punto la tua ottica di avvocato di famiglia si deve allargare alle conoscenze delle convenzioni internazionali, a lavorare con gli avvocati internazionali. Il caso di Eitan, appunto, che tu hai citato, io in questo caso difendevo la zia paterna, e il caso di Eitan infatti si è svolto tutto in Israele, perché il minore era stato portato in Israele, quindi abbiamo seguito dall'Italia un procedimento che si è svolto in Israele con l'avvocato israeliano. È stato un caso estremamente complesso, che però ai tempi si era appunto risolto con il rientro di Eitan in Italia. Nelle situazioni con elementi di internazionalità è evidente che noi dobbiamo prestare una particolare attenzione non tanto alla tutela dei minori che sono coinvolti, al loro benessere eccetera eccetera, ma anche poi a trovare degli accordi che possano tenere, perché è evidente che in questo caso la capacità dei genitori, che prima dicevamo, no, deve essere una capacità elastica di guardare il futuro, di avere delle nuove proiezioni rispetto a quelle che potranno essere anche le evoluzioni della famiglia eccetera eccetera, capite voi che se io ho un papà che sta a Milano e una mamma che sta a Vancouver, occorre, e quindi come io vedrò il mio figlio, come sarà l'organizzazione nei confronti di mio figlio eccetera eccetera, occorre ancora maggiore elasticità. È un lavoro sicuramente molto appassionante, è un lavoro che richiede anche qua grandissime competenze, è un lavoro che ancora una volta si occupa di progettare il futuro con quella che è la modalità dei nostri strumenti, che è appunto oramai il fatto che non possiamo più occuparci di solo di quello che succede da noi, ma adesso non voglio fare nessun riferimento, ma è evidente che invece dobbiamo allargare lo sguardo. Detto ciò, anche i bimbi che crescono con queste come dire, con queste doppie appartenenze, perché oramai non possiamo neanche più parlare di un'appartenenza sola, anche qua, no, tu ci puoi vedere la ricchezza. Sono bimbi che spesso parlano più di una, sicuramente almeno due lingue, a volte anche tre, sono libri che maneggiano chiaramente benissimo i mezzi di comunicazione, che per fortuna adesso non hanno più limiti per nessuno, e quindi che comunque sono in contatto anche con nonni molto lontani, con genitori molto lontani. Insomma, con un po' di elasticità e soprattutto tanta visione, anche questi bimbi possono sicuramente crescere felici se i genitori li aiutano in modo adeguato.
Immagino che anche a livello di collaborazione, insomma, ti sarei dovuta a questo livello, bisogna relazionarsi con avvocati di un altro paese, con un'altra cultura e anche con un altro magari approccio.
Ah beh sì, sicuramente sì, questa è una cosa, diciamo, la cosa bella del fare l'avvocato internazionalista, perché ogni volta tu scopri un paese. Proprio ieri stavo lavorando in un caso che era in Cile e il cliente mi raccontava varie avventure avute con gli avvocati cileni, che insomma adesso non sto qua a raccontarvi, ma è evidente che poi ogni mondo e paese ci sono molte realtà nelle quali bisogna anche molto stare attenti ai professionisti ai quali ti affidi. A me è capitato un caso in cui una coppia italiana aveva avuto tutto falso, udienza falsa davanti a un giudice falso, sentenza falsa, che solo l'ambasciata in sede di legalizzazione aveva scoperto. Quindi insomma occorre avere le dovute cautele, ma è chiaro che questo è un fenomeno che oramai sarà sempre più in progressione, quindi naturalmente se tu ti affidi ai giusti esperti e con le giuste cautele si può lavorare bene. Certamente occorre cautela, ecco, perché girare per il mondo non è solo girare, come dire, per l'Inghilterra o per la Francia, insomma sistemi che possono avere un pari nostro livello di sistema giustizia, ma può essere anche molto diverso, insomma. Quindi detto ciò, ribadisco, è un settore di grande, per me di grandissimo interesse, perché soddisfa al massimo la mia curiosità, ecco, questo mi piace nel lavoro, sempre, ogni volta mi stupisco.
Un lavoro complesso, di grandissima responsabilità, di cui hai parlato con, oltre che con grande competenza ovviamente, con grandissima passione che riesci a trasmettere. E su questo ci dobbiamo salutare oramai, perché come sempre a Parla con lei i minuti volano veloci, quindi ringrazio, grazie a Cesaro per essere stata con noi, avvocata minorile di famiglia, e ci salutiamo con la canzone che ha scelto proprio per questa chiusura, e con Parla con lei ci ritroviamo domani.